monastica, e chi meglio di lui ci può parlare della vita monastica, lui è anche esperto proprio di monachesimo universale, non soltanto quello camaldolese, e chi meglio di lui poteva parlarci anche dell'importanza del silenzio nella vita monacale, anche perché è priore dell'eremo di Camaldoli, dove si va appunto in ritiro e la maggior parte del tempo anche in silenzio. Quindi grazie ancora di essere qui con noi, ha già condiviso con noi alcuni incontri nel passato e siamo molto contenti che abbia accettato di essere con noi ancora una volta. E oggi pomeriggio, sempre molto gentilmente perché ha tantissimi impegni, ma è sempre estremamente disponibile, ci farà visitare appunto l'eremo. Quindi alle 2:30 ci troviamo su l'eremo insieme a lui. Grazie ancora.
Grazie a voi. Allora vi parlerò un po' del silenzio, del monachesimo, condito anche con la meditazione cristiana, non cristiana, insomma appunti che mi sono scritto. Inizio con una pagina di un padre straordinario, che è un padre del monachesimo antico, che è Isacco di Ninive. Isacco di Ninive. Nel discorso 34 c'è un bel brano sul silenzio. Ama il silenzio più di tutto, poiché esso ti dà di portare frutto. La lingua non sa spiegarlo. Sforziamoci anzitutto di tacere. È dal silenzio che nasce ciò che ci condurrà al silenzio, perché allora Dio ti fa sentire ciò che nasce dal silenzio. All'inizio il tacere richiede uno sforzo, ma in seguito nasce in noi come una misteriosa forza che ci attira. Che Dio ti doni di percepire distintamente ciò che nasce dal vero silenzio. Se cominci ad addentrarti in questa via, non so quale luce zampillerà da te. Dalla pratica del silenzio, col tempo, nasce nel cuore una dolcezza che spinge anche il corpo a rimanere pazientemente nell'esichia. Esichia significa pace, serenità, calma, quiete interiore. E lacrime abbondanti scorrono, prima nella pena per tutte le creature, poi nel trasporto del cuore. L'uomo diventa come un fanciullo in mezzo alle creature. Se metti su un piatto della bilancia tutte le opere della vita monastica e sull'altro il silenzio, ti accorgerai che questo pesa molto di più. Ecco, allora vi parlo un po' così del monachesimo, del silenzio, della meditazione, di quelle che sono un po' le costanti della vita monastica. E seguo un po' le indicazioni per iniziare, le indicazioni che per me sono sempre state preziose, di un mio confratello monaco camaldolese, che il 13 maggio 1993 è entrato nella grande Samadhi, cioè nella contemplazione silenziosa dell'unico. Si tratta, non so se ne avete sentito parlare, di padre Bede Griffith. Padre Bede era un monaco benedettino inglese che era arrivato in India. Prima di lui erano arrivati padre Moshanen, che era un prete di Lione, e padre Henri Lesseau, che era un monaco benedettino francese. Questi tre hanno fatto un po' il cammino inverso dei magi, Mentre i maghi venivano dall'Oriente verso l'Occidente, questi tre invece, come pionieri, sono andati dall'Occidente verso l'Oriente. E i primi due, Moshanen e Lesso, hanno fondato questo ashram, Sacchidananda Ashram, l'hanno aperto il giorno di San Benedetto, il 21 marzo 1950. Poi più tardi è arrivato anche Padre Bide, che è stato un po' il terzo, insomma. Poi nel 1980 l'ashram, cioè l'eremo, è diventato camaldolese e ancora oggi è camaldolese. Padre Bide ricorda nei suoi scritti: nel nostro ashram vengono tante persone e vengono dai cinque continenti e questo è meraviglioso e queste persone stanno cercando il senso più profondo della loro vita. In una parola, stanno cercando Dio. Ma la loro capacità di scendere in loro stessi si è come annebbiata. Sono così assorbiti, così ingolfati, che spesso non sono nemmeno più consapevoli di possedere una interiorità. È necessario, si impone allora una nuova creazione, che è apertura a Dio. Questa capacità di scendere nel profondo di noi stessi, che è innata, spesso è oscurata da quello che si chiama il peccato, che è alienazione del nostro vero essere. Ecco, il peccato è come una crosta che impedisce al seme che è in noi di germogliare, di crescere e di fiorire. Tutti abbiamo un bel giardino pieno di semi, ma può darsi che il giardino bisogna curarlo perché fiorisca. Se noi continuiamo a portare pietre in questo giardino, o addirittura se noi arrivassimo ad asfaltare questo giardino, il giardino sotto l'asfalto ci sarebbe ancora, ma non fiorirebbe e non darebbe frutto. Il peccato ostruisce, rende incapaci, aliena il riconoscere se stessi quali si è realmente e fa entrare nella bolla della illusione. L'estraneazione, la alienazione dal proprio sé, dalla realtà che è Dio, che vive, che abita in noi con il suo spirito, richiede un risveglio, richiede una nuova creazione. Questa nuova creazione esige uno svegliarsi, appunto, un risveglio a ciò che siamo. Diventa ciò che sei, al di là della illusione che allo stesso tempo ci fa cogliere solo superficialmente il nostro vivere e che ci imprigiona in una rete di dispersione di energie. Il fermarsi alla superficie è smarrimento. Questo lo dicono tutte le religioni. Anche l'essere cristiani è una grandissima sfida. È una grandissima sfida perché richiede il salto mortale della fede. Richiede credere a ciò che quasi sempre i nostri sensi ci negano. Secondo Pannica, Raymond Pannica, ma mi sembra anche secondo John Maine, ognuno di noi è un po' monaco e un po' monaca. Monaco significa solo, significa uno. È vero che viviamo una comunione, però viviamo anche una solitudine esistenziale, una solitudine vitale che può diventare fecondissima. Sono archetipi presenti nel nostro cuore. È per questo, secondo Pannica, che il monachesimo è presente in tutte le religioni, sotto forme diverse, con tanti elementi in comune, ma i monaci e le monache ci sono in tutte le religioni. Probabilmente, secondo lui, sono archetipi che sono presenti nel nostro cuore e che affiorano di più in certe persone. Ognuno di noi è un po' monaco e un po' monaca. E questo anch'io penso che sia proprio così. Sono archetipi presenti nel nostro cuore. Allora tutti siamo chiamati a un cammino di trascendenza che è viaggio interiore. Purtroppo in noi, anziché fiorire un sé unificato, si consolida spesso un sé separato, che è come un guscio che ci separa dagli altri, ma ci separa anche dalla sorgente, che per noi cristiani è Cristo in noi. La preposizione in è importantissima, si trova soprattutto in Paolo e in Giovanni. Rimanere in, dimorare in, vivere in Cristo. Allora il nostro compito è quello di far sì che il guscio si rompa per aprirci alla vita, per aprirci a Dio, che è la vita. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, reciteremo domani nel credo. Ci chiede di aprirci alla vita, a Dio, ma anche agli altri templi dello Spirito Santo, che sono i fratelli e le sorelle che incontriamo. Ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, è tempio di Dio. Tutte le persone che incontriamo, quando incontriamo una persona, quella persona è tempio dello Spirito Santo, perché in lui abita corporalmente tutta la divinità. Certo, come credenti sappiamo che questo può avvenire solo per grazia, e la preghiera, la meditazione con tutto quello che comporta, il silenzio, quegli atteggiamenti monastici favoriscono, corroborano tutto questo. Gesù ci ha insegnato che la via perché questo avvenga è la via dell'amore. Ma come si può amare? E soprattutto come si può amare come ha amato Gesù, se non permettiamo che la sua forza, la sua energia divina si schiuda nel nostro cuore? Amore, amare è una parola che va usata con parsimonia, perché è sempre così difficile amare. Richiede, ripeto, il salto mortale della fede. Richiede rinunciare all'io e al mio. All'io e al mio, come dicono i nostri fratelli buddisti. Si studia in teologia che la grazia suppone la natura. Cosa vuol dire? Vuol dire che la grazia, se accolta, fa diventare la natura quello che la natura è. Questo significa che la grazia, con questa frase un po' enigmatica, no? La grazia suppone la natura. Cioè la grazia fa ridiventare la natura quello che la natura già era, già è. San Benedetto, alla fine della propria vita, una sera aveva prolungato alquanto nella propria cella la veglia condita di silenzio e di preghiera, ed un tratto dalla finestra della cella, fissando l'occhio nelle tenebre profonde della notte, vide un chiarore e poi vide tutto il mondo, vide il mondo intero quasi raccolto e illuminato da un unico raggio di sole. come ci racconta il suo biografo che è Gregorio Magno. C'è un certo interlocutore, Pietro, che chiede cosa significhi tutto questo. E Gregorio risponde: Benedetto vide tutto il mondo rimpicciolito, raccolto davanti a lui, ma non perché il mondo si fosse rimpicciolito, perché era il cuore di Benedetto che si era dilatato. Ecco, Benedetto era passato da un sé separato a un sé unificato. Unificato il nostro spirito, che è uno spirito con la S minuscola, si unifica con lo Spirito Santo, che è lo Spirito con la S maiuscola. Ecco. L'immagine più bella utilizzata da Gesù per spiegare questo è l'immagine della vite e del tralcio. Secondo me, la vite e il tralcio non è la vite non è il tralcio, ma però il tralcio vive della stessa energia vitale della vite. È uno con la vite il tralcio, perché se io lo stacco, allora il traccio muore. Ecco, spesso, soprattutto, allora, sì, c'era stata in Benedetto una espansione di tutta la propria persona, mente, anima e corpo. Spesso, soprattutto noi occidentali, abbiamo tutto in testa, facciamo tutto con la mente. Invece, come mi insegnate voi, anche con la vostra pratica, è tutta la nostra persona che vive, che medita, che prega, che si porge agli altri. Ecco, la meditazione dovrebbe essere la via aurea per scendere dalla mente al cuore. I padri della Chiesa ripetevano: fa scendere i pensieri dalla mente al cuore e conservali. Cioè, essendo il cuore il centro del nostro essere, lo scendere nel cuore è la via aurea per rinnovare tutto il nostro essere. La nuova creazione di cui parlavo, la nuova creazione in noi, c'è se oltrepassiamo il sé separato, cioè se andiamo oltre le apparenze e le illusioni dietro le quali sta la realtà che è Dio. Non so se avete letto qualche volta un autore interessantissimo che è Meister Eckhart, un mistico renano vissuto a cavallo fra il 1200 e il 1300. L'unica realtà è Dio. Dio è l'unica realtà che possediamo. Cristo in noi, speranza della gloria, ci dice Paolo in Colossesi. Tutto il resto pensiamo di possederlo, pensiamo di afferrarlo, ma non ci è dato di possedere nulla. Prima o poi perdiamo tutto, o in realtà prima o poi non perdiamo nulla perché non possedevamo nulla. L'unica realtà che possediamo è Cristo in noi, almeno per noi cristiani, che nessuno ci può togliere. Cristo più intimo a noi di noi stessi, dice Agostino, con il suo spirito ovviamente. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Paolo, Galati 2,20. Ecco, per cui Eckhart, l'unica realtà è Dio. Già le Upanishad, sapete questi testi indù, circa 500 anni prima di Cristo, nelle Upanishad si legge che è necessario oltrepassare questo mondo delle apparenze, di ciò che i sensi e la mente ci fanno percepire, per arrivare al vero sé, o Atma. L'Atma è lo spirito che ci inabita, che per noi cristiani si chiama Spirito Santo, per gli induisti si chiama Atma. La pratica della meditazione, mi pare anche dello yoga, che poi non dovrebbe, come vedremo, essere mai scissa, anche mi pare, da uno stile di vita, io ho studiato un po' il buddismo, e la meditazione va sempre legata a Sila, cioè alla moralità. Non posso fare meditazione e poi fare quello che mi pare, insomma, ci deve essere un'armonia poi nella vita, una corrispondenza, e deve essere un tutt'uno, no? Sempre bisogna legare la meditazione, che è fondamentalissima, a Sila, cioè alla moralità. Non posso fare ore di meditazione e poi rubare. Allora, la pratica della meditazione o dello yoga, che non dovrebbe essere mai scissa da uno stile di vita, certo, se praticata seriamente, non è qualcosa di individuale, di solipsistico, come spesso molti luoghi comuni possono affermare, ma rimane vero il fatto che se la meditazione apre a Dio, non può non aprire anche agli altri, al mondo, alla vita, alla carità, che è vincolo di ogni perfezione, Colossesi. La meditazione, la preghiera, il silenzio, che poi sono tutt'uno, una calma, una attenzione, questa è la parola chiave del monachesimo cristiano e non cristiano, coltivare l'attenzione. L'attenzione costruisce il monaco, la prosoché, la distrazione lo distrugge. Questo vale, penso, un po' per tutti. No? Imparare, ci sono tutte queste discipline orientali che ci fanno, appunto, sono discipline che ci educano alla attenzione, appamata nel buddismo. È molto importante fare le cose con attenzione, vivere il momento presente, recitare un Padre Nostro con attenzione. Che la nostra mente è tutto un fuggire o nel passato o nel futuro di solito, no? Ecco, per cui ci sono queste tecniche anche con il respiro che conoscerete meglio di me, anche appunto per vivere il presente, per essere presenti nel presente. Questo è molto importante. Attenzione, tendere un centro, tendere a qualcosa. Sì. Dunque. Una calma, un'attenzione, un silenzio, una consapevolezza, un vivere il presente non può non portarci che a questo. Certo, il nostro sé separato ci dice continuamente che queste sono cose inutili. Queste sono cose inutili, il nostro sé separato, abbiamo sempre questa voce interiore, questa tentazione, no? Diabolica anche. Appunto, diavolo, non so se lo sapete, significa il divisore, colui che divide, no? In greco diavolo, diaballo, colui che divide. Il diavolo divide, lo spirito unifica. C'è sempre questa differenza da tenere presente. Il divisore che ci divide da noi stessi, da Dio e dagli altri. Allora il nostro sé separato ci dice continuamente che queste sono cose inutili. Il silenzio, la preghiera, la meditazione, lo yoga, l'attenzione. Invece io penso che più si invecchia, più la coscienza forse anche si fa uditiva e più si comprende che nella vita le cose che il nostro sé separato afferma essere le più inutili, in realtà si comprende che sono le più utili. E più utili, anche se non si vedono. Non una utilità palpabile, ma una utilità vitale. Vitale. Sono come le fondamenta della casa di evangelica memoria, che io non posso non costruire perché non si vedono. La nostra tentazione sarebbe sempre quella di costruire un bel palazzo e di non farle le fondamenta, perché già non le vede nessuno. E cosa me ne faccio delle fondamenta? Ma poi ci dice Gesù, state attenti che il primo temporale che arriva la casa crolla, se è costruita sulla sabbia. Non si vedono, ma però sorreggono la casa. La casa. Per cui meditazione, silenzio, preghiera. Meditazione e preghiera sono termini che in realtà coincidono, si possono interscambiare anche, perché la preghiera è anche meditazione e la meditazione è preghiera. Certo, se pensiamo ai padri del deserto, deserto in greco si dice eremo, questo è il significato di eremo, deserto. Il monachesimo anche cristiano è nato nei deserti della Siria, della Palestina, ma soprattutto dall'Egitto. No? Erano uomini e donne che si ritiravano nella solitudine e cercavano di vivere il più evangelicamente possibile. Con delle caratteristiche, con delle costanti, per esempio una delle costanti mai messe in discussione è stata la castità. Ecco, il silenzio, l'amore per la parola di Dio, la preghiera, il lavorare con le proprie mani, no? Lavori anche molto semplici, così che si potesse anche pregare durante il lavoro. Queste caratteristiche nate nei deserti, negli eremi, no? Anche Gesù, quando si dice nel Vangelo, si ritirava nei luoghi deserti a pregare, il termine è eremos. Per cui anche l'eremo che visitate oggi pomeriggio significa deserto. Se pensiamo ai padri del deserto, cioè a quei monaci che nei primissimi secoli del cristianesimo abitavano i deserti della Siria, della Palestina, soprattutto dell'Egitto, le grotte della Cappadocia, possiamo trovare dei modi di pregare tanto semplici quanto profondi. Ecco, mi è sempre poi incantato la semplicità di questi metodi elementari. Ecco, il segreto poi è la pratica. È la pratica, non è tanto sentire corsi sulla preghiera, leggere tanti bei libri sulla preghiera, poi bisogna praticare. Ecco. E questa è anche una lotta, soprattutto quando nessuno ci vede. Entra, chiudi e prega, dice Gesù. È un test per noi stessi, per la nostra fede. Uno dei monaci che dall'Oriente, parlo dell'Oriente cristiano, cioè il Medio Oriente, insomma, che ha portato il monachesimo in Occidente perché è arrivato dopo, si chiamava Cassiano. Cassiano è un monaco del IV secolo, era nato nelle regioni della ex Jugoslavia e poi si era recato in Egitto per apprendere. Allora l'Egitto pullulava di monaci. Monaci cristiani che si erano ritirati nel deserto, erano per lo più laici, perché il monachesimo è un fenomeno laico, uomini e donne laici, non c'erano i preti, nel secondo millennio poi hanno clericalizzato tutto, ma prima erano laici. Monaci e monache che volevano vivere l'Evangelo con radicalità, con delle costanti, una di queste ve l'ho già detto, la castità. Un grande amore per la parola di Dio, la preghiera, il silenzio, non giudicante, non giudicare nessuno, Gli induisti ci sono i muni in India, che sono proprio persone che fanno voto di silenzio, monanna. Perché fanno voto di silenzio? Non perché reprimono una voglia di parlare, perché si convincono che nella vita in fondo non c'è niente da dire. La preghiera, il silenzio, il lavoro manuale, coltivare una purezza di cuore, la non violenza, la insa vuol dire il non nuocere, innocenza, il non nuocere. Cassiano aveva attinto da questi monaci il loro stile di vita, la loro spiritualità e scrisse le collazioni, cioè le conferenze, soprattutto le due conferenze dell'abate Isacco sulla preghiera sono divenuti testi classici della meditazione, della preghiera monastica. È una preghiera che alla fine si esplicita o dovrebbe esplicitarsi senza pensieri e senza parole. Certo richiede una pratica, un esercizio, una educazione. All'inizio i pensieri e le parole sono necessari, ma poi, man mano che si pratica, che ci si educa, la preghiera stessa ci conduce al di là della mente pensante e discorsiva e ci conduce a quella preghiera che un altro grandissimo del monachesimo dell'Oriente, Evagrio Pontico, che è morto nel 399, chiama preghiera pura. Questo metodo nei nostri monasteri era andato completamente perduto. Ecco, soprattutto negli ultimi secoli si faceva meditazione pensando a brani della Bibbia o pensando alla vita di Gesù o alla nostra vita. Tutto bene, intendiamoci, ma sempre tutto racchiuso a livello discorsivo. Può essere una via, sarà stata la via per molti, ma forse non è una meditazione contemplativa se per contemplativa si intende l'esercizio della presenza di Dio in noi. Arrivare a trascendere noi stessi, a oltrepassare la mente, i sensi, il nostro io ed entrare nel silenzio, nella calma, nella quiete. Ecco, tutti questi elementi sono racchiusi sotto il termine che si chiama esichia, esichia in greco. Ecco, cos'è l'esichia? È una quiete, è una pace interiore, è una calma, è una serenità. È veramente un riposare in Dio, potremmo dire. E come si raggiunge l'esichia? L'esichia si raggiunge, vedremo, con la famosa preghiera esicasta. C'è stato un grandissimo movimento monastico che si chiamano i padri esicasti, gli esicasti, no? L'esicasmo, e viene appunto da esichia, cioè pace, quiete, calma, calma interiore. Entrare nella profondità del nostro essere, nella caverna del cuore. E quanto cerchiamo di fare, anche almeno noi cristiani, quando sediamo in meditazione. Certo, per i cristiani questo oltrepassamento ci conduce all'amore di Cristo, che è Cristo stesso, e ci dischiude il nostro essere a Cristo. E chi dischiude il proprio essere a Cristo, fiumi di acqua viva scorgeranno dal suo seno, Giovanni 4. Per cui, meditando in questo modo, cioè appunto, essendo consapevoli, il discorso cristiano è un po' questo, vivere nel silenzio questo, che siamo inabitati da Cristo, che il nostro cuore è il tabernacolo, è il ricettacolo dove abita Cristo e noi siamo partecipi della vita di Cristo perché Cristo vive in noi. Questo è fondamentalissimo. Allora noi dobbiamo centrarsi in Cristo, per Cristo, con Cristo, come si dice nell'Eucaristia, ma dobbiamo pensarlo dentro, non fuori. Lo Spirito Santo che è più intimo a noi di noi stessi. Allora si arriva ad adorare in spirito e verità, ma come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4 alla Samaritana, dice né su questo monte né in Gerusalemme, no, voi dovete adorare in spirito e verità. Questo è importantissimo. San Paolo è categorico, il Signore è lo Spirito. Certo, il Signore, Gesù si è fatto carne, lo sappiamo, ha calpestato la nostra madre terra 2000 anni fa, si è lasciato inchiodare su una croce perdonando tutti, è risorto, ma poi se n'è anche andato, è asceso al cielo, però ci ha donato il suo Spirito, che è lo Spirito del Padre e che è lo Spirito del Figlio e che noi chiamiamo lo Spirito Santo. Per cui Gesù per noi non è solo un grande maestro, non è il modello da imitare. Gesù è il Signore della mia vita, della nostra vita, per non dire poi il Cristo cosmico di San Paolo, il Signore dell'universo, delle galassie, ecco, e della mia povera vita. Gesù è il Signore che vive in me. È per questo che ci chiamiamo cristiani. Non perché siamo affascinati da questa figura vissuta 2000 anni fa, ma perché Cristo vive in noi, per cui la sua Pasqua diventa la mia Pasqua. Io penso che bisogna sempre fare questo collegamento, altrimenti tutti gli anni celebriamo la Pasqua, ma insomma potrebbe essere sempre un po' anche la solita musica, no? Cosa che mi interessa a me è che un uomo 2000 anni fa sia risorto. Sì, potrebbe essere anche interessante a livello di curiosità, ma io dopo 2000 anni, noi crediamo che appunto quell'uomo è il Signore che mi ha, che mi inabita con il suo spirito, no? Ecco, questo è molto importante. Gesù nel Vangelo di Giovanni rimanda sempre al Padre, io e il Padre, ma se è vero che Gesù ha preso nome e forma nascendo da Maria, il Padre non ha né nome né forma, è arupa, direbbero in India, senza nome e senza forma. Meditare e adorare il Padre senza nome e senza forma, in spirito e verità. Meditare in silenzio e trascendere noi stessi e donarci a Dio, al suo Santo Spirito. Poi nella quotidianità certo si vive. Abbiamo un tesoro prezioso da sperperare. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Chi è l'amore di Dio? Che è Dio stesso riversato nel nostro cuore. Molto importante è il famoso versetto 5:5 della lettera ai Romani, che dovrebbe essere un versetto da imparare a memoria. La speranza non delude perché l'amore di Dio, che è Dio stesso, è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che vi è stato donato. Paolo in un versetto spiega la nostra realtà. Purtroppo nella storia della Chiesa, certo non sempre, ma di fatto si è arrivati molte volte a demonizzare il corpo, giudicandolo negativamente, intendendo a volte come ostacolo alla vita in Cristo. Certo, la carne strettamente intesa, cioè intesa come soddisfazione esasperata dei sensi, o intesa come carne, sars in greco, in senso paolino, San Paolo, il vivere secondo la carne in San Paolo vuol dire ripiegati in se stessi, cioè pensare solo a se stessi, ecco, un egoismo esasperato, ecco, questo è l'uomo carnale. È una via che occlude ogni percorso spirituale, ma il corpo è sacro. Il nostro corpo, ve l'ho già detto, è tempio dello Spirito Santo, è Prima Corinzi. Allora si vive, si ama, si prega, si medita, si rimane silenziosi anche con il corpo. Grazie a Dio, oggi anche grazie a molti centri di meditazione, la dimensione corporea, stiamo imparando ad apprezzarla come parte costitutiva di noi stessi, vivere in armonia con il proprio corpo, pregare con tutta la persona, amare il proprio corpo, renderlo docile, integrato nello spirito. E solo chi pratica sa quanto siano feconde queste cose. Integrarsi nel corpo e con il corpo. Il cuore grande di Francesco aveva compreso questo, il cantico delle creature e poi il presepio. Nel presepio c'è la stella, c'è il bue, l'asinello, quanta poesia, non una proposta mielosa, ma una proposta mistica. Al di là di tutte le parole che si fanno, rimane valido l'adagio di San Benedetto: se veramente cerchi Dio, se veramente cerchi Dio. E oggi, sotto la scorza della mondanità, c'è, io penso, una grande ricerca di Dio. Certo, bisogna trovare la via, e bisogna pur dire che per molti le vie più usuali che vengono proposte non vengono accolte. Perché non vengono accolte? Perché non toccano il cuore. Forse almeno noi monaci possiamo proporre questa via, che è tanto nuova quanto antica, che si rifà ai padri monastici antichi o ai padri del deserto, ai padri dell'eremo, fino a dilatarsi al monachesimo orientale, attingere a queste ricchezze. Se è vero che esiste un archetipo di monaco in ogni essere umano, se è vero questo, allora esiste un comune fondamento che non possiamo dimenticare, ma che dobbiamo rendere vivo. Vi è in noi, insita nel nostro cuore, la capacità di aprirci all'essere, all'io sono che è Dio. Quante volte Gesù nel Vangelo di Giovanni dice io sono, che è il nome di Dio, di Esodo 3,14. Come ti chiami, dice Mosè, io sono. E Gesù in Giovanni ripete io sono. Allora capiranno che io sono la porta, io sono il pastore, io sono la vita, io sono l'essere, l'essere che anima, che ci fa vivere, che anima tutta la creazione. Vi è in noi, insita nel nostro cuore, la capacità di aprirci all'essere, all'io sono che è Dio. Nella profondità del nostro essere possiamo sperimentare la sua presenza viva e vivificante. Il cristianesimo, ma tutte le religioni, sono le religioni della vita, della vita. Noi quando stiamo bene ci sentiamo vivi. Santità significa flusso di vita. Quando incontrate un santo o incontrate una santa, vi trasmette vita. Non incontrate una lagna che vi fa cascare le braccia, che vi viene la depressione, no? Un santo, una santa vi trasmettono vita, perché, perché riescono a far fiorire quello che è presente in tutti noi, che è lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, no? E noi quando ci sentiamo vivi, stiamo bene. Stiamo bene. Questo può essere vivificato, no? Possiamo sperimentare questa presenza viva e vivificante, e questo può essere vivificato dalla meditazione, dal silenzio, dalla preghiera. Il nostro Cassiano aveva proposto nelle sue conferenze il modo di pregare dei monaci del deserto, la ripetizione continua di un versetto. Questa è la preghiera esicasta, no? Esichia, calma, pietra, figliere esicasta. Non so se avete letto Il Pellegrino Russo, da questa letteratura. La ripetizione continua di un versetto per evitare le distrazioni che distruggono e rendere il cuore attento, puro, quella purezza di cuore che permette di vedere Dio, come ci dice Gesù nelle Beatitudini: beati i puri di cuore perché vedranno Dio, ovviamente con i sensi dell'anima. È la ripetizione di un mantra, in India si chiama mantra questa brevissima preghiera, di un versetto, ripeto, o di una paroletta anche, che può essere Gesù, Maranatà, Dio mio, per me vivere è Cristo. Metodo straordinario che, come vedremo, può essere legato alla respirazione o anche al battito del cuore. Una parola ogni battito. È per questo che si chiama la preghiera esicasta, anche la preghiera del nome o anche la preghiera del cuore. Del cuore. Perché usa questa tecnica. Una parola. Preghiera del pellegrino russo era: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, collegata al battito del cuore che lui ripeteva fino a 12.000 volte al giorno. Ecco, pregate incessantemente, ci raccomanda Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Era la frase che aveva inquietato il pellegrino russo. Come è possibile pregare incessantemente? E il pellegrino aveva trovato il metodo della preghiera esicasta. Leggendo la Filocalia, va bene, sono dei libri dove sono raccolti tutti i padri che fanno parte di questo movimento esicasta. Ripetendo in continuazione: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me. Altri testi poi, in Occidente, hanno ripreso questa via, questo modo di pregare. Basti pensare a un libro molto noto che ha segnato molte persone, è La nube della non conoscenza. La nube della non conoscenza è un testo del XIV secolo scritto da un anonimo inglese, dove fra le altre cose si insegna di scegliere una paroletta. Quando ero bambino io si diceva le giaculatorie, gira e rigira, è sempre la stessa cosa. Ecco, di scegliere una paroletta e di ripeterla in continuazione nel silenzio. Per cui anche nel cristianesimo, nella sua tradizione, vi è la preghiera con il mantra, vi è la preghiera con il mantra. E questo è bellissimo, perché ci accomuna a un'antichissima tradizione orante dell'Oriente, soprattutto dell'India. Allora noi possiamo, con la nostra meditazione silenziosa anticristiana, inserirci nel grande flusso orante delle fedi viventi, ripeto, attingendo dalle loro ricchezze. È un metodo semplice, semplicissimo. Deve essere solo praticato e praticato con fede. Dicono i nostri fratelli buddisti che per compiere un cammino, loro lo chiamano di liberazione, noi potremmo dire spirituale, servono sempre tre cose: salda fede, grande determinazione, assidua pratica. Salda fede, naturalmente per noi, non so se voi siete cristiani, insomma, nel Signore, no? Nel Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, grande determinazione, la titubanza non va bene, disperde tante di quelle energie, no? I miti delle esperienze diverse, tutte cose. Grande determinazione e poi assidua pratica tutti i giorni. Un po' di tempo, l'importante è che ci sia una fedeltà, altrimenti diventa una curiosità come tante altre, una curiosità spirituale. Va benissimo venire nei monasteri, negli eremi, fare dei corsi, leggere libri, ma poi bisogna praticare, altrimenti gira e rigira, rimane tutto una cosa così epidermica, una curiosità come tante altre. E questo naturalmente dobbiamo dirlo a noi stessi, perché la vita è fatta così, insomma. È un metodo semplice, dicevo semplicissimo, deve essere solo praticato e praticato con fede. È un viatico nel nostro viaggio interiore. Anche qui va bene viaggiare, visitare di qua, andare di là, però dobbiamo compiere anche un viaggio interiore. Vedrete la cella dell'eremo come è stata concepita simbolicamente a spirale per compiere questo viaggio interiore dove incontriamo il Signore. È un viaggio che non termina mai, dura tutta la vita, però bisogna compiere questo viaggio interiore. Beato chi trova in te, Signore, la sua forza e decide il santo viaggio nel suo cuore. È il Salmo 83. Beato chi trova in te, Signore. Forse lo cantiamo stasera. Beato chi trova in te, Signore, la sua forza e decide il santo viaggio nel suo cuore. Per cui è un viatico questo metodo. Nel nostro viaggio interiore, nelle profondità del nostro cuore. Certo, i modi di pregare sono tanti, noi monaci recitiamo tanti salmi, pietramandoli tutti i 150 in 2 settimane. E i salmi sono meravigliosi, ma è difficile, arduo rimanere attenti per molto tempo. Anche all'eremo facciamo 3 ore di coro al giorno, va benissimo, io lo amo molto, però bisogna anche educarsi a una certa attenzione. Penso allora che non solo la meditazione possa essere il cuore della preghiera, e forse la preghiera corale può essere anche una preparazione poi alla preghiera silenziosa. Certo, però ci si accorge con il tempo che chi pratica la meditazione si educa anche alla attenzione per la preghiera corale. Meditare, abbandonarsi nel Signore, una via accessibile a tutti. Nella tradizione indiana si medita preferibilmente il mattino e la sera, quando le tenebre incontrano la luce e quando la luce si dilegua nelle tenebre. È un tempo prezioso, fecondo. Del resto, anche leggendo il Vangelo, si rimane impressionati nel constatare quante volte Gesù si sia ritirato in solitudine a pregare nell'eremo. In unione intima con il Padre, la parola Abba era la vita stessa di Gesù, era il suo mantra, ripetuto nel deserto, ripetuto nell'eremo. Mantra è un termine sanscrito che affonda le radici in una antica tradizione di preghiera e di meditazione dell'India. È una preghiera centrale che ha la capacità appunto di centrare, di unificare la persona, di unificare le sue facoltà, i suoi sensi, il suo corpo, di focalizzarle sulla presenza di Dio che abita in noi. Anche sedersi nella posizione del loto è una posizione che unifica, che centra, si è stabile. Io lo trovo molto feconda per pregare. Si è stabile, poi si è molto bello, si è anche seduti per terra. Personalmente la definizione, ho quasi finito, personalmente la definizione che preferisco di monaco è questa: il monaco, la monaca, è l'uomo dal cuore semplice. Deriva dal Salmo 85, abbiamo cantato ieri sera. Donami, Signore, un cuore semplice. Molti traducono, e penso che vada bene, insomma, adesso io l'ebraico l'ho studiato un po', però non me lo ricordo più. Donami, Signore, anche un cuore unificato. Unificato, molti traducono anche. La ripetizione di una parola o di un breve versetto centra la nostra persona. la raccoglie e apre le nostre profondità alla presenza di Dio. Ci apre allo Spirito Santo in noi, che ci guida alla verità tutta intera. Questo è importante, no? Noi abbiamo questa presenza, questo maestro interiore che ci guida, ce l'ha detto Gesù, alla verità tutta intera. La verità tutta intera, la rivelazione, non si è conclusa con l'ascensione o con l'ultima parola della Bibbia, che è l'amen dell'Apocalisse. C'è una maturazione delle coscienze. È lo Spirito che fa maturare queste coscienze verso la verità tutta intera. Questo io penso che a volte sia proprio palpabile, no? Per esempio, oggi il fatto che io sto parlando di queste cose in un monastero cristiano cattolico era una cosa impensabile 50 anni fa. Forse mi avrebbero bruciato, penso. Perché questo può succedere? Perché adesso un papa va in una sinagoga, va in una moschea? Erano cose impensabili quando ero bambino io. Perché lo Spirito Santo ci sta conducendo alla verità tutta intera. Poi chissà cosa succederà. Ecco. Adesso ho perso il segno. Sì, ecco, la verità tutta intera. Secondo gli studiosi, i suoni vibrano in tutto il corpo e hanno un profondo influsso sulla psiche. Vivere tutto il giorno in mezzo ai rumori più assordanti distrae in continuazione. Vedremo magari domani che i monaci cristiani e buddisti insistono nel dire che la distrazione uccide il monaco. Invece la ripetizione del mantra, i fatti in silenzio, al contrario, ripeto, unisce, raccoglie, centra, rende stabili nello Spirito Santo. Ecco, qui mi fermo. Ho già parlato tanto.
Grazie.
Grazie.
Se dovessi dire in una parola tutto lo tuo vissuto di monaco, quale sarebbe questa parola?
Appunto, come ho detto, io penso che la parola chiave sia la parola attenzione. Attenzione, sì. Simone Weil ha scritto delle cose bellissime sull'attenzione. Fare le cose con attenzione. Dicono che anche i più grandi artisti probabilmente erano le persone molto attente, cioè riuscivano proprio a fissare l'attenzione su quello che facevano in quel momento, e allora producevano le cose più belle. La distrazione è divergere, mentre invece attenzione è tendere a un centro.
Ma è quello che i buddisti chiamano anche presenza mentale.
Sì, la presenza mentale sì, anche questo, che però la presenza mentale è qualcosa che abbiamo tutti, ma che però sì, bisogna svilupparla. bisogna svilupparla, per esempio, non so se ha letto Tikhonatan, eccetera, bisogna svilupparla sia attraverso la meditazione silenziosa, attraverso una respirazione, una consapevolezza al presente, per cui certo attraverso l'attenzione. Sì, sì. E poi da questo si sviluppano anche, secondo le loro teorie, delle energie che sono molto feconde, perché contrastano delle energie positive che contrastano delle energie negative, per esempio la rabbia.
Allora, i monaci e le monache fanno una scelta di vita, così come la facevano un tempo nel deserto, magari la fanno adesso,
più o meno,
in altre situazioni,
sì,
in altro tempo, e in un certo qual modo escono dal mondo e acquistano questo diritto al silenzio. Le persone, diciamo, comuni, che sono magari a cui piace anche parlare, dico per esempio me, che sono una persona sociale,
relazionale,
che ama chiacchierare,
sì,
che si fa sedurre per esempio dal linguaggio altrui e che usa il linguaggio per sedurre gli altri, dato anche il mestiere che faccio la psichiatra,
sì,
e quindi stare zitti è praticamente impossibile,
sì,
se non in contesti proprio molto molto. Allora, come può essere aiutato una persona, oltre che venire magari una volta all'anno a
trovarli,
sì, e cercare di portarsi via tutto quello che può, magari leggere, poi magari anche meditare, però continuamente lei si sente presa in un vortice, non tanto di rumore dal punto di vista,
sì, sì,
di meccanico, proprio da un rumore di parole. Ecco, questa è la mia
domanda. Sì, adesso compatibilmente anche con la nostra vita, però è anche vero che dovremmo, se è vero che siamo tutti un po' monaci, un po' monache, portare a casa anche un po' queste dimensioni e praticare, magari iniziare con 10 minuti al mattino e 10 minuti alla sera di respirazione, di preghiera con il mantra, così. È difficile, però dovrebbe entrare in una disciplina di vita, in un ritmo di vita, e io penso che poi, senza che ce ne accorgiamo, cambiamo. Questa è un po' la sorpresa che ci fa lo Spirito Santo, è come una goccia che scava, anche se nell'immediato ci sembra che non cambi mai niente, invece le cose cambiano. E Gesù per questo usava, il cristianesimo non è la religione dell'immediato, ma della prospettiva, per cui c'è sempre questo scarto di cui dobbiamo tenere conto, e così diventare persone sapienti, cioè sagge. Non significa colte, istruite, sapere tante cose, ma significa essere saggi nella vita, accumulare un po' queste energie divine, positive, che ci fanno bene, perché ci cambiano. Ecco, per cui non dico certo, nel mondo è un po' una brutta parola, perché anche noi viviamo nel mondo a nostro modo, insomma. Però io penso che anche staccare è molto importante.
Infatti lo diceva già San Francesco di Sales, no? Siamo a cavallo 500-600 se non ricordo male, diceva l'uomo dovrebbe meditare mezz'ora al giorno, a meno che non sia molto impegnato, in quel caso un'ora. È San Francesco di Sales, credo.
Silenzio interiore è impossibile anche senza un silenzio esteriore, le cose vanno insieme.
Perché non è facile capire l'attenzione, capire come educarsi verso l'attenzione.
Appunto ci sono per esempio queste discipline orientali che gira e rigira propongono questo, mi sembra, appunto la consapevolezza, l'attenzione, così attraverso anche degli esercizi molto semplici che voi forse conoscerete meglio di me, anche la respirazione, fissare l'attenzione sull'aria che scorre attraverso le narici, no? Inspiro ed espiro, sono cose feconde che fanno bene perché ci raccolgono, ci raccolgono. Bisogna iniziare e essere assidui in queste cose, che ripeto, sembra sempre che nell'immediato non diano nulla, come la preghiera non ti dà nulla nell'immediato, però bisogna pregare, bisogna pregare. San Paolo usa il termine agonia, lotta, no? Lottate, combattete con me con la preghiera. La preghiera è una lotta, soprattutto quando nessuno ci vede. Anche questo è molto presente nel buddismo, praticare, meditare quando nessuno ci vede, perché siamo sempre tentati di l'approvazione o la disapprovazione umana per noi è molto importante, però a livello di fede dovrebbe molto assopirsi e sbiadire, insomma, no? Perché il nostro giudice è il Signore, non sono gli altri.
Questo percorso, che è proprio la tua esperienza, in questo percorso verso la luce, diciamo, a parte, oltre a quelle che già nominate, quindi le distrazioni e quindi anche il fatto di voler apparire, eccetera, se per caso hai incontrato comunque altri ostacoli grossi, come si deve uscire fuori?
Gli ostacoli grossi si incontrano tutti i giorni, perché noi siamo persone ferite, tutti siamo persone ferite, limitate, dobbiamo fare i conti con noi stessi, con i nostri limiti e con quelli degli altri, cioè questo. Però a livello di fede attraverso anche, comunque, voglio dire, è come un prisma che ha tante facce, no? Attraverso anche quello che viene suggerito anche dalla tradizione della Chiesa, che poi naturalmente ogni tradizione spirituale sottolinea, per esempio il monachesimo sottolinea molto la preghiera, il silenzio, la lezione divina, cioè un grande amore per la parola di Dio. Sono tutte queste cose che fanno un mix che insomma ti risveglia, fa fiorire quello spirito, quel Cristo che vive in te, che abita in te, i sacramenti, cioè mettiamoci dentro tutto, no? E allora tutto questo fa sì che irraggi questa luce, diventiamo noi stessi sorgenti di questa luce che ci inabita tutti. Traumatizzanti non lo so, insomma, sì, le distrazioni senz'altro, la mente va a parte.
No. Allora, l'espressione di immagini da inconscio veramente traumatizzante.
Me non è mai successo, può succedere, forse.
E in quel caso come ci si comporta?
Non lo so, perché a me non è mai successo. Le distrazioni sì, ma allora bisogna ritornare a se stessi, insomma.
A me ha colpito il fatto che detto che il combattimento con il dubbio è quotidiano, quindi anche un monaco che ha dedicato la sua vita e quotidianamente fa pratica deve sempre affrontare questo aspetto. È una parte anche confortevole, nel senso che è confortante, perché c'è il dubbio, penso che sia insito in noi durante la pratica, durante la giornata. quindi
c'è il dubbio che siano cose inutili.
Sì, no? Dico che siano cose inutili, sì, perché ci siano cose più importanti, ecco.
Sì. Beh, questo succede per le cose importanti nella vita, no? Basti pensare, non so, all'arte, anche l'arte, no? Cosa serve l'arte in realtà? Sembrerebbe la cosa inutile, invece in realtà poi si rivela una cosa utilissima, molto utile, per cui c'è sempre questo scarto, questa tentazione di non praticare, di non aderire a queste cose così sapienti, perché ripeto, nell'immediato sembra che non ti diano mai niente, mai nulla, no? E soprattutto la preghiera, quando non si è visti da nessuno, di solito si trova qualcos'altro da fare. Allora ci vuole una grande determinazione. La determinazione è come si mangia, si beve, ci si veste, così bisogna anche pregare, entrare in questa consapevolezza. È proprio delle persone sante. Persone sagge, quante volte anche nel Vangelo c'è il saggio e c'è lo stolto. Stolto è chi si comporta da stolto, il saggio è chi si comporta da saggio, certo, illuminato, vivificato sempre dalla grazia del Signore. Però la persona saggia è la persona che nelle varie situazioni della vita sa essere saggia. Bisogna procurarci anche l'olio, non solo accendere le lampade, altrimenti poi quando la vita finisce così. Bisogna essere avveduti.
Forse anche un modo di essere un po' più umili con noi stessi.
Ah, cioè, sì, e con gli altri, certo. Anche sedersi per terra è un atto di umiltà, perché viene da humus, terra. Cioè, l'umiltà è tutto. Soprattutto, per esempio, la regola di San Benedetto è una regola che educa all'umiltà. Secondo me è proprio una regola che educa all'umiltà anche nelle piccole cose, no? Il monaco che non dovrebbe mai arrivare in ritardo. È proprio dalle prime donne o dei primi uomini, no? Arrivare in ritardo, un po' in ritardo, parlare ad alta voce. Tante altre piccole cose rivelano un vivere umile, non appariscente, nascosto, nelle piccole cose, ma è per questo che secondo me è una grande regola. Per esempio il capitolo sul silenzio è meraviglioso, il capitolo sesto, dice che il monaco deve amare la taciturnità e per amore della taciturnità assolutamente, questo lo dicono tutti, non dovrebbe mai parlare di cose cattive, questo lo direbbero tutti, però aggiunge, è bene qualche volta che per l'amore del silenzio si astenga anche di parlare di cose buone. Ecco, qui c'è un po' il nocciolo del monachesimo, secondo me. Per l'amore del silenzio bisogna astenersi anche da parlare di cose buone.
Questo c'è anche nel mio yoga, vero?
Ah sì?
Si chiama tapas.
Tapas è l'ascesi, mi sembra, no? Sì, è l'ascesi.
Anche la capacità di controllo della parola, del movimento, dell'esteriorità. E quando so con emozioni, è ancora un silenzio interiore oppure no?
Sorgono come sorgono anche le distrazioni, però dobbiamo sempre ritornare, lo vedremo domani, vi parlerò un po' della piccola regola di San Romualdo, appunto dove San Romualdo ha scritto un testo brevissimo, è l'unico testo che possediamo, San Romualdo è il fondatore dell'Erme di Camaldoli, dice, si rincella come in paradiso, svuotati di te stesso, prega con i salmi e se ti distrai non preoccuparti, ritorna sempre al testo, ritorna in te stesso.
Quindi anche l'emozione è una distrazione.
Sì. vediamo oggi pomeriggio. E poi domani mattina ripartiamo alle 9. Alle 11. Grazie, arrivederci.
Grazie.